Ed ora leggiamo il libro dei Giudici, capitolo primo. Dopo la morte di Giosuè, i figliuoli di Israele consultarono l'Eterno dicendo: «Chi di noi salirà il primo contro i Cananei a muover loro guerra?» E l'Eterno rispose: «Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani». Allora Giuda disse a Simeone suo fratello: «Sali meco nel paese che m'è toccato a sorte e combatteremo contro i Cananei, poi anch'io andrò teco in quello che è toccato a te». E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e l'Eterno diede nelle loro mani i Cananei, i Feresei, e sconfissero a Bezek 10.000 uomini. E trovato Adoni Bezek, a Bezek l'attaccarono e sconfissero i Cananei e i Feresei. Adoni Bezek si die alla fuga, ma essi lo inseguirono, lo presero e gli tagliarono i pollici delle mani e dei piedi. E Adoni Bezek disse: 70 re, a cui erano stati tagliati i pollici delle mani e dei piedi, raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, il Dio me lo rende». E lo menarono a Gerusalemme, dove morì. I figlioli di Giuda attaccarono Gerusalemme, la presero, passarono gli abitanti a fil di spada e misero la città a fuoco e fiamme. Poi i figlioli di Giuda scesero a combattere contro i Cananei che abitavano la contrada montuosa, il mezzogiorno e la regione bassa. Giuda marciò contro i Cananei che abitavano a Ebron, il cui nome era prima Kiriat Arba, e sconfisse Sheshai, Aiman e Talmai. Di là marciò contro gli abitanti di Debir, che prima si chiamava Kiriat Sefer. E Caleb disse: «A chi batterà Kiriat Sefer e la prenderò, io darò in moglie Aksa, mia figliuola». E la prese Otniel, il figliolo di Kenaz, fratello minore di Caleb. E questi gli die in moglie Aksa, sua figliuola. E quando ella venne a star con lui, lo persuase a chiedere un campo al padre di lei. Ella scese di sull'asino e Caleb le disse: «Che vuoi?» E quella rispose: «Fammi un dono, già che tu m'hai data una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua». Ed egli le donò le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. Or i figliuoli del Keneo, suocero di Mosè, salirono dalle città, dalle palme, con i figliuoli di Giuda, nel deserto di Giuda, che è a mezzogiorno di Arad, andarono e si stabilirono fra il popolo. Poi Giuda partì con Simeone suo fratello e sconfissero i Cananei che abitavano in Zefat, distrussero interamente la città che fu chiamata Hormah. Giuda prese anche Gaza col suo territorio, Ascalon col suo territorio e Ecron col suo territorio. L'Eterno fu con Giuda, che cacciò gli abitanti della contrada montuosa, ma non poté cacciare gli abitanti della valle perché avevano dei carri di ferro. E come Mosè aveva detto, Ebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figlioli di Anak. I figlioli di Beniamino non cacciarono i Gebusei che abitavano in Gerusalemme, e i Gebusei hanno abitato con i figlioli di Beniamino in Gerusalemme fino al dì d'oggi. La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Betel, e l'Eterno fu con loro. La casa di Giuseppe mandò ad esplorare Betel, città che prima si chiamava Luz. E gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero: «Deh, insegnaci la via per entrare in città, e noi ti tratteremo benignamente». Ed egli insegnò loro la via per entrare nella città, ed essi passarono la città a fil di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia, e quell'uomo andò nel paese degli Hittei e vi edificò una città che chiamò Luz, nome che essa porta anche al dì d'oggi. Manasse pure non cacciò gli abitanti di Beth-Sheam e delle città del suo territorio, né quelli di Taanach e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e delle città del suo territorio, né quelli di Imbleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio, essendo i cananei decisi a restare in quel paese. Però, quando Israele si fu rinforzato, assoggettò i cananei a servitù, ma non li cacciò del tutto. Efraim anch'esso non cacciò i cananei che abitavano a Gezer, e i cananei abitarono in Gezer in mezzo ad Efraim. E Zabulon non cacciò gli abitanti di Chitron e gli abitanti di Nahalol, i cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono soggetti a servitù. Asher non cacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Alab, di Achzib, e di Elba, e di Afik, e di Rehob, e i figlioli di Asher si stabilirono in mezzo a cananei che abitavano il paese perché non li scacciarono. Neftali non cacciò gli abitanti di Beth-Shemesh, né gli abitanti di Beth-Anath, e si stabilì in mezzo ai cananei che abitavano il paese. Ma gli abitanti di Beth-Shemesh e di Beth-Anath furono da loro sottoposti a servitù. Gli Amorei respinsero i figlioli di Dan nella contrada montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Gli Amorei si mostrarono decisi a restare a Har-Eres e a Aiyalon e a Shaalbim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su loro, sì che furono soggetti a servitù. E il confine degli Amorei si estendeva dalla salita di Akrabim, muovendo da Sela e su verso il nord. Giudici capitolo secondo. Or l'angelo dell'Eterno salì da Gilgal a Bochim e disse: «Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotto nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: io non romperò mai il mio patto con voi». E voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. E perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto: io non li caccerò dinanzi a voi, ma essi saranno per voi tanti nemici, e i loro dei vi saranno un'insidia. Appena l'angelo dell'Eterno ebbe detto queste parole a tutti i figlioli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce, e posero nome a quel luogo Bochim, e vi offrirono dei sacrifici all'Eterno. Or Giosuè rimandò il popolo e i figlioli di Israele e se ne andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. E il popolo servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano veduto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva fatto a pro di Israele. Poi Giosuè, il figliuolo di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timat, Eres, nella contrada montuosa di Efraim, al nord della montagna di Gash. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, poi dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno nelle opere che aveva compiute a pro di Israele. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono agli idoli di Baal, abbandonarono l'Eterno, l'Iddio dei loro padri, che li aveva tratti dal paese d'Egitto, e andarono dietro agli altri dei, fra gli dei dei popoli che li attornavano. E si prostrarono dinanzi a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Abbandonarono l'Eterno e servirono a Baal e agli idoli d'Astarte. E l'ira dell'Eterno s'accese contro Israele, ed egli dette in mano di predoni che li spogliarono, li vendé ai nemici che stavano loro intorno, in guisa che non poterono più tener fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro, a loro danno, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono oltremondo angustiati. E l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, perché si prostituivano ad altri dei e si prostravano dinanzi a loro. abbandonarono ben presto la via battuta dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno, ma essi non fecero così. E quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché l'Eterno si pentiva a sentire i gemiti che mandavano a motivo di quelli che li opprimevano e li aggravavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a compromettersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli a prostrarsi dinanzi a loro, non rinunziavano menomamente alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli disse: «Già che questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non caccerò più dinanzi a loro alcuna delle nazioni che Giosuè lasciò quando morì. Così, per mezzo d'esse, metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no». E l'Eterno lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a cacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè. Giudici, capitolo terzo. Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'esse alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non aveva mai vista. I cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni, gli Ivvei che abitavano la montagna del Libano dal monte Baal Hermon fino all'ingresso di Yamat, queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele ubbidirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figliuoli di Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittei, agli Amorei, ai Feresei, agli Ivvei, ai Gabusei, e sposarono le loro figliuole, maritarono le proprie figliuole coi loro figliuoli e servirono ai loro idei. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dimenticarono l'Eterno, il loro Dio, e servirono agli idoli di Baal e d'Astarte. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele, ed egli li diede nelle mani di Cuscia, Rishathaim, re di Mesopotamia, e i figlioli di Israele furono servi di Cush, Rishathaim, per 8 anni. Poi i figlioli di Israele gridarono all'Eterno, e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Otniel, figliolo di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito dell'Eterno fu sopra di lui, ed egli fu giudice di Israele, uscì a combattere, e l'Eterno gli diede nelle mani Cusha Rishathaim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cusha Rishathaim, e il paese ebbe requie per 40 anni. Poi Otniel, figlio di Kenaz, morì, e i figlioli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ed Eglon radunò intorno a sé i figlioli di Ammon e di Amelech, e andò a battere Israele e si impadronì delle città delle palme. E i figlioli di Israele furono servi di Eglon, re di Moab, per 18 anni. Ma i figlioli di Israele gridarono all'Eterno, ed egli suscitò loro un liberatore, Ehud, figliolo di Gera, beniaminita, che era mancino. I figlioli di Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglon, re di Moab. Ehud si fece una spada a 2 tagli, lunga 1 cubito, e se la cinse sotto la veste al fianco destro, e offrì il regalo a Eglon, re di Moab, che era uomo molto grasso. E quand'ebbe finita la presentazione del regalo, rimandò la gente che aveva portato. Ma egli, giunto alla cava di pietre che è presso Gilgal, tornò indietro e disse: «O re, io ho qualcosa da dirti in segreto». E il re disse: «Silenzio!» E tutti quelli che gli stavano dappresso uscirono. Allora Ehud si accostò al re che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo per prendervi il fresco, e gli disse: «Ho una parola da dirti da parte di Dio». Questi si alzò dal suo seggio, e Ehud, stesa la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco destro e gliela piantò nel ventre. Anche l'elsa entrò dopo la lama, e il grasso si richiuse attorno alla lama, perché egli non ritirò dal ventre la spada che gli usciva per il di dietro. Poi Ehud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise i chiavistelli. Or, quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse a chiavistello, e dissero: «Certo, egli fa i suoi bisogni nello stanzino della stanza fresca». E tanto aspettarono che ne furono confusi, e come egli non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono, ed ecco che il loro signore era steso per terra, morto. Mentre si indugiavano, Ehud si diede alla fuga, passò oltre le cave di pietra e si mise in salvo in Seira. Arrivato che fu, suonò la tromba nella contrada montuosa di Efraim, e i figlioli di Israele scesero con lui nella contrada montuosa. Egli si mise alla loro testa e disse loro: «Seguitemi, perché l'Eterno vi ha dato nelle mani i Maobiti, i vostri nemici». E quelli scesero dietro a lui e si impadronirono dei guadi del Giordano per impedirne il passo ai Maobiti, e non lasciarono passare alcuno. E in quel tempo sconfissero circa 10.000 Maobiti, tutti robusti e valorosi, e non ne scampò uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele, e il paese ebbe requie per 8 anni. Dopo Ehud venne Shamgar, figliuolo di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pignuolo da buoi, e anch'egli liberò Israele. Giudici, capitolo 4. Morto che fu Ehud, i figliuoli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Jabin, re di Canaan, che regnava a Hazor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava a Horoshet Goim. E i figlioli di Israele gridarono all'Eterno perché Jabin aveva 900 carri di ferro e già da 20 anni opprimeva con violenza i figlioli di Israele. Or in quel tempo era giudice di Israele una profetessa, Debora, moglie di Lipidot. Essa sedeva sotto la palma di Debora fra Rama e Betel, nella contrada montuosa di Efraim, e i figlioli di Israele salivano a lei per farsi rendere giustizia. Ora ella mandò a chiamare Barak, figliolo da Bio-Noam, a Cades di Neftali, e gli disse: «L'Eterno, il Dio di Israele, non t'ha egli dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prendi teco 10.000 uomini dei figlioli di Neftali e dei figlioli di Zabulon, e io attirerò verso di te al torrente Chison Sisera, capo dell'esercito di Jabin, coi suoi carri e la sua numerosa gente, e io le darò nelle tue mani». Barak le rispose: «Se vieni meco, andrò, ma se non vieni meco, non andrò». Ed ella disse: «Certamente verrò con te, soltanto la via per cui ti metti non ridonderà ad onor tuo, poiché l'Eterno darà Sisera in man d'una donna». E Debora si levò e andò con Barak a Cades. E Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades, 10.000 uomini si misero al suo seguito, e Debora salì con lui. Or Heber, il Canneo, s'era separato dai Chenei, discendenti di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al querceto di Zaannaim, che è presso a Cades. Fu riferito a Sisera che Barak, figliolo da Binoam, era salito sul monte Tabor. E Sisera radunò tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente che era seco, da Horoshet Goim fino al torrente Chison. E Debora disse a Barak: «Levati, perché questo è il giorno in cui l'Eterno ha dato Sisera nelle tue mani. L'Eterno non va egli dinanzi a te?» Allora Barak scese dal monte Tabor seguito da 10.000 uomini, e l'Eterno mise in rotta davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito che fu passato a fil di spada. E Sisera, sceso dal carro, si diede alla fuga a piedi. Ma Barak inseguì i carri dell'esercito fino a Oroshet Goim, e tutto l'esercito di Sisera cadde sotto i colpi della spada e non ne scampò un uomo. Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Jael, moglie di Eber, il Cheneo, perché v'era pace fra Jabin, re di Hazor, e la casa di Eber, il Cheneo. E Jael uscì incontro a Sisera e gli disse, «Entra, signor mio, entra da me, non temere». Ed egli entrò da lei nella sua tenda, ed essa lo coprì con una coperta, ed egli le disse, «Deh, dammi un po' d'acqua da bere perché ho sete». E quella, aperto l'otre del latte, gli diede da bere e lo coprì. Ed egli le disse, «Statene all'ingresso della tenda, e se qualcuno viene a interrogarti dicendo, c'è qualcuno qui dentro? Di di no». Allora Jael, moglie di Eber, prese un piuolo dalla tenda, e dato di piglio al martello, venne pian piano a lui, e gli piantò il piuolo nella tempia sì che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito, e morì. Ed ecco che, come Barak inseguiva Sisera, Jael uscì ad incontrarlo e gli disse, «Vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi». Ed egli entrò da lei, ed ecco, Sisera era stesso morto col piolo nella tempia. Così Iddio umiliò quel giorno Jabin, re di Canaan, dinanzi ai figlioli di Israele, e la mano dei figlioli di Israele s'andò sempre più aggravando su Jabin, re di Canaan, finché ebbe sterminato Jabin, re di Canaan. Giudici, capitolo quinto. In quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak, figliolo d'Abinoam. Perché dei capi si son messi alla testa del popolo in Israele? Perché il popolo si è mostrato volenteroso? Benedite l'Eterno! Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi, all'Eterno, sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, all'Iddio di Israele. O Eterno, quando uscisti da Seir, quando venisti dai campi di Edom, la terra tremò, ed anche i cieli si sciolsero come le nubi si sciolsero in acqua. I monti furono scossi per la presenza dell'Eterno, anche il Sinai là fu scosso dinanzi all'Eterno, all'Iddio di Israele. Ai giorni di Shamgar, il figliuolo di Amath, ai giorni di Jahel le strade erano abbandonate e i viandanti seguivano sentieri tortuosi. I capi mancavano in Israele, mancavano finché non sorsi io, Deborah, finché non sorsi io come una madre in Israele. Si sceglievano dei nuovi dei, e la guerra era alle porte. Si scorgeva forse uno scudo, una lancia, fra 40.000 uomini di Israele? Il mio cuore va ai condottieri di Israele. O voi che v'offriste volenterosi fra il popolo, benedite l'Eterno! Voi che montate asine bianche, voi che sedete su ricchi tappeti, e voi che camminate per le vie, cantate! Lungi dalle grida degli arcieri, là tra le abbeveratoi, si celebrano gli atti di giustizia dell'Eterno, gli atti di giustizia dei suoi capi in Israele. Allora il popolo dell'Eterno discese alle porte. Destati, destati, o Deborah, destati, destati, sciogli un canto, levati, o Barak, e prendi i tuoi prigionieri, o figlio d'Abinoam. Allora scese un residuo alla voce dei nobili, scese un popolo, l'Eterno scese con me fra i prodi. Da Efraim vennero quelli che stanno sul monte di Amalek. Al suo seguito venne Beniamino, fra le tue genti di Machir scesero dei capi, da Zabulon quelli che portano il bastone del comando. I principi di Issacar furono con Deborah, quale fu Barak, tale fu Issacar, si slanciò nella valle sulle orme di lui, presso i rivi di Ruben, grandi furono le risoluzioni del cuore. Perché sei tu rimasto fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei pastori? Presso i rivi di Ruben grandi furono le deliberazioni del cuore. Galaad non ha lasciato la sua dimora di là dal Giordano, e Dan perché si è tenuto sulle sue navi? Asher è rimasto presso il lido del mare e si è riposato nei suoi porti. Zabulon è un popolo che ha esposto la sua vita alla morte, e Neftali anch'egli sulle alture della campagna. I re vennero, pugnarono, allora pugnarono i re di Canaan a Taanach, presso le acque di Megiddo. Non ne riporto un prezzo d'argento. Dai cieli si combatté. Gli astri nel loro corso combatterono contro Sisera. Il torrente di Chison li travolse, l'antico torrente, il torrente di Chison. Anima mia, avanti con forza! Allora gli zoccoli dei cavalli martellavano il suolo al galoppo dei loro guerrieri in fuga. Maledite Meroz, dice l'angelo dell'Eterno, maledite, maledite i suoi abitanti perché non vennero in soccorso dell'Eterno assieme coi prodi. Benedetta sia fra le donne Jahel, moglie di Eber il Cheneo, fra le donne che stanno sotto le tende sia ella benedetta. Egli chiese dell'acqua, ed ella gli dè del latte, in una coppa d'onore gli offerse della crema. Con una mano diede piglio al piuolo e con la destra al martello degli operai, colpì Sisera, gli spaccò la testa, gli fracassò, gli trapassò le tempie. Ai piedi d'essa si piegò, cadde, giacque disteso ai piedi d'essa, si piegò e cadde, là dove si piegò, cadde esamine. La madre di Sisera guarda per la finestra e grida attraverso l'inferriata, perché il suo carro sta tanto a venire, perché son così lenti le ruote dei suoi carri. Le più savie delle dame le rispondono, ed ella pur replica a se stessa. Non trova un bottino? Non se lo dividono? Una fanciulla, due fanciulle per ognuno. A Sisera un bottino di vesti variopinte, un bottino di vesti variopinte ricamate, di vesti variopinte e ricamate da ambo i lati per le spalle del vincitore. Così periscano tutti i tuoi nemici, o Eterno, e quelli che t'amano sia come il sole quando si leva in tutta la sua forza. Ed il paese ebbe requie per 40 anni. Giudici capitolo sesto. Or i figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei Madianiti i figlioli di Israele si fecero delle caverne che sono nei monti e delle spelonche e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e i figlioli dell'Oriente salivano contro di lui. S'accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino verso Gaza, e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini, poiché salivano con i loro greggi e con le loro tende, e arrivavano come una moltitudine di locuste. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli, e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in gran miseria a motivo di Madian, e i figlioli di Israele gridarono all'Eterno. E avvenne che, quando i figlioli di Israele ebbero gridato all'Eterno a motivo di Madian, l'Eterno mandò ai figlioli di Israele un profeta che disse loro: «Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto e vi trassi dalla casa di schiavitù e vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano. Li cacciai dinanzi a voi, vi detti il loro paese e vi dissi: io sono l'Eterno, il vostro Dio, non adorate gli dèi degli Amorei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Poi venne l'angelo dell'Eterno e si assise sotto il terebinto d'Ofra, che apparteneva a Joas, a Biezerita e a Gedeone, figliuolo di Joas, e batteva il grano nello strettoio per metterlo al sicuro dai Madianiti. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: «L'Eterno è teco, o uomo forte e valoroso?» E Gedeone gli rispose: «Ahimè, signor mio, se l'Eterno è con noi? Perché ci avviene tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo «L'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto?» Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse «Va con cotesta tua forza e salva Israele dalla mano di Madian, e non son io che ti mando?» Ed egli a lui «Ah, signor mio, con che salverò io Israele? Ecco, il mio migliaio è il più povero di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». E l'Eterno gli disse, «Perché io sarò teco, tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo». E Gedeone a lui, «Se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. Deh, non te ne andar di qui prima che io torni da te e ti rechi la mia offerta e te la metta dinanzi». E l'Eterno disse, «Aspetterò finché tu ritorni». Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un'efa di farina fece delle focacce azzime, mise la carne in un canestro e il brodo in una pentola e li portò tutto sotto il terebinto e glieli offrì. E l'angelo di Dio gli disse, «Prendi la carne e le focacce azzime, mettile su questa roccia e versati su il brodo». Ed egli fece così. Allora l'angelo dell'Eterno stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azzime, e salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce azzime. E l'angelo dell'Eterno scomparve dalla vista di lui. E Gedeone vide che era l'angelo dell'Eterno e disse, «Misero me, o Signore, o Eterno, giacché ho veduto l'angelo dell'Eterno a faccia a faccia». E l'Eterno gli disse, «Sta in pace, non temere, non morrai». E allora Gedeone edificò quivi un altare all'Eterno e lo chiamò l'Eterno Pace. Esso esiste anche al di d'oggi a Ofra degli Abiezeriti. E in quella stessa notte l'Eterno gli disse, «Prendi il giovenco di tuo padre, il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal, che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino, e costruisci un altare all'Eterno, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi, prendi il secondo toro e offrilo in olocausto sulle legna dell'idolo che avrai abbattuto». Allora Gedeone prese 10 uomini fra i suoi servitori e fece come l'Eterno gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. E quando la gente della città l'indomani mattina si levò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito e che l'idolo posto vi accanto era abbattuto, e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. E dissero l'un l'altro, «Chi ha fatto questo?» Ed essendosi informati e avendo fatto delle ricerche, fu loro detto, «Gedeone, figliuolo di Joas, ha fatto questo». Allora la gente della città disse a Joas, «Mena fuori il tuo figliuolo e sia messo a morte perché ha demolito l'altare di Baal ed ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino». E Joas rispose a tutti quelli che insorgevano contro a lui, «Volete voi difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua casa sarà messo a morte prima di domattina. Se esso è Dio, difenda da sé la sua causa, giacché hanno demolito il suo altare». Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Jerubbaal, perché si disse «difenda Baal la sua causa contro a lui», giacché egli ha demolito il suo altare. Or tutti i Madianiti, gli Amalechiti e i figlioli dell'Oriente si radunarono presso al Giordano e si accamparono nella valle di Israel. Ma lo spirito dell'Eterno si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli Abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messi a tutto Manasse, che fu pure convocato per seguirlo. Mandò altresì dei messi nelle tribù di Asher, di Zabulon, di Neftali, le quali salirono ad incontrare gli altri. E Gedeone disse a Dio, «Se vuoi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, Io metterò un vello di lana sull'aia, se cede la rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io conoscerò che tu salverai Israele per la mia mano, come hai detto. E così avvenne. La mattina dopo, Gedeone si levò per tempo, strizzò il vello e ne spremé la rugiada, una coppa piena d'acqua. E Gedeone disse a Dio, «Non s'accenda l'ira tua contro di me, io non parlerò più che questa volta. Deh, che io faccia ancora un'altra prova sola col vello. Resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno». E Dio fece così quella notte, e il vello restò asciutto, e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Giudici capitolo settimo. Jerubbaal dunque, o vale a dire Gedeone, con tutta la gente che era con lui, levatosi la mattina di buon'ora, si accampò presso la sorgente di Harod. Il campo di Madian era al nord di quello di Gedeone, verso la collina di More, nella valle. E l'Eterno disse a Gedeone, «La gente che è teco è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, la mia mano è quella che m'ha salvato. Or dunque fa proclamare questo, sicché il popolo loda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e s'allontani dal monte di Galaad». E tornarono indietro 22.000 uomini del popolo e ne rimasero 10.000. E l'Eterno disse a Gedeone, «La gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua e qui vi te ne darò la scelta. Quello del quale ti darò questo vada teco, andrà teco, e quello del quale ti darò questo non vada teco, non andrà». Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e l'Eterno gli disse, «Tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua come la lambisce il cane, li porrai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio». E il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca, nella mano, fu di 300 uomini. Tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora l'Eterno disse a Gedeone, «Mediante questi 300 uomini che hanno lambito l'acqua, io vi libererò e darò i madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». I 300 presero i viveri del popolo e le sue trombe, e Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, ritenne questi con sé. Ora il campo di Madian era sotto quello di lui nella valle. In quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone, «Levati, piomba sul campo, perché io te l'ho dato nelle mani. Ma se hai paura di farlo, scendivi con pura tuo servo, e udrai quello che dicono, e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombar sul campo». Egli dunque scese con pura suo servo fino agli avamposti del campo. Ora i Madianiti, gli Amalechiti e tutti i figlioli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste, e i loro cammelli erano innumerevoli come l'arena che è sul lido del mare. E come Gedeone vi giunse, ecco che un uomo raccontava un sogno al suo compagno e gli diceva, «Io ho fatto un sogno. Mi pareva che un pan tondo d'orzo rotolasse nel campo di Madian, giungesse alla tenda, la investisse in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla atterrata». E il suo compagno gli rispose e gli disse, «Questo non è altro che la spada di Gedeone, figliuolo di Joas, uomo di Israele, nelle sue mani Dio ha dato Madian e tutto il campo». Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò il Dio, poi tornò nel campo di Israele e disse, «Levatevi, perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo di Madian». E divise i 300 uomini in 3 schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe e delle brocche vuote con delle fiaccole entro le brocche, e disse loro, «Guardate me, e fate come farò io. Quando sarà giunto all'estremità del campo, come farò io, così farete voi». E quando io con tutti quelli che son meco suonerò la tromba, anche voi darete nelle trombe intorno a tutto il campo e direte, per l'Eterno e per Gedeone. Gedeone e i 300 uomini che erano con lui giunsero all'estremità del campo al principio della vigilia di mezzanotte, nel mentre che si era appena data la muta alle sentinelle. Suonarono le trombe, spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere dettero nelle trombe, spezzarono le brocche con la sinistra, presero le fiaccole con la destra le trombe per suonare e si misero a gridare «La spada per l'Eterno e per Gedeone!» Ed ognuno di loro rimase al suo posto intorno al campo. E tutto il campo si diede a correre, a gridare, a fuggire. E mentre quelli suonavano le 300 trombe, l'Eterno fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto il campo. E il campo fuggì fino a Beshitat, verso Zesera, fino all'orlo di Abmeolat, presso Tabat. Gli israeliti di Neftali, di Asher e tutto Menasse si radunarono e inseguirono i Madianiti. E Gedeone mandò dei messi per tutta la contrada montuosa di Efraim a dire, «Scendete contro i Madianiti e tagliate loro il passo delle acque fino a Bet Barat e ai guadi del Giordano». Così tutti gli uomini di Efraim si radunarono e si impadronirono dei passi delle acque fino a Bet Barat e ai guadi del Giordano, e presero due principi di Madian, Oreb e Zeb, uccisero Oreb al masso di Oreb e Zeb allo strettoio di Zeb, inseguirono i Madianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeb a Gedeone dall'altro lato del Giordano. Giudici, capitolo ottavo. Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone, «Che azione è questa che tu ci hai fatto non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madian?» Ed ebbero con lui una disputa violenta. Ed egli rispose loro, «Che ho fatto io al paragon di voi? La racimolatura d'Efraim non vale essa più della vendemmia da Abiezer? Il Dio va dato nelle mani i principi di Madian, Oreb e Zeb, che dunque ho potuto far io al paragon di voi?» Quando egli ebbe lor detto questa parola, la loro ira contro di lui si calmò, e Gedeone arrivò al Giordano e lo passò con i 300 uomini che erano con lui, i quali, benché stanchi, continuavano a inseguire il nemico, e disse a quelli di Succoth, «Datevi, prego, dei pani alla gente che mi segue, perché è stanca, e io sto inseguendo Zeba e Zalumna, re di Madian». Ma i capi di Succoth risposero, «Tieni tu forse già nelle tue mani i polsi di Zeba e di Zalumna, che abbiamo a dar del pane al tuo esercito?» E Gedeone disse, «Ebbene, quando l'Eterno mi avrà dato nelle mani Zeba e Zalumna, io vi lascerò delle carni con delle spine nel deserto e con dei triboli». Di là salì a Penuel e parlò a quei di Penuel nello stesso modo, ed essi gli risposero come avevano fatto quelli di Succoth. Ed egli disse anche a quelli di Penuel, «Quando tornerò in pace, abbatterò questa torre». Or Zeba e Zalmunna erano a Cargor col loro esercito di circa 15.000 uomini, che era tutto quel che rimaneva dell'intero esercito dei figlioli dell'Oriente, perché 120.000 uomini che portavano spada erano stati uccisi. Gedeone salì per la via di quelli che abitavano sotto le tende a oriente di Noba e a Jogbeba e sconfisse l'esercito che si credeva sicuro. E Zeba e Zalmunna si diedero alla fuga, ma egli li inseguì, prese i due re di Madian, Zeba e Zalmunna, e sbaragliò tutto l'esercito. Poi Gedeone, figliuolo di Joas, tornò dalla battaglia per la salita di Eres. Mise le mani sopra un giovane della gente di Succoth e lo interrogò, ed egli diè per iscritto i nomi dei capi degli anziani di Succoth, che erano 77 uomini. Poi venne alla gente di Succoth e disse, «Ecco, Zeba e Zalmunna, a proposito dei quali mi insultaste dicendo, hai tu forse già nelle mani i polsi di Zeba e di Zalmunna, che noi abbiamo da far del pane e da darlo alla tua gente stanca?» e prese gli anziani della città, e con delle spine del deserto e con dei triboli castigò gli uomini di Succot, e abbatté la torre di Penuel e uccise la gente della città. Poi disse a Zeba e a Zalmunna: «Com'erano gli uomini che avete uccisi al Tabor?» Quelli rispose: «Erano come te, ognuno d'essi aveva l'aspetto d'un figlio di re». Ed egli rispose: «Erano miei fratelli, figliuoli di mia madre, com'è vero che l'Eterno vive, se aveste risparmiato la loro vita, io non vi ucciderei». Poi disse a Jeter, suo primogenito: «Levati e uccidili». Ma il giovane non tirò la spada perché aveva paura, essendo ancora un giovinetto. E Zeba e Zalmunna dissero: «Levati tu stesso e dacci il corpo mortale, poiché qual è l'uomo tal è la sua forza». E Gedeone si levò e uccise Zeba e Zalmunna, e prese le mezzalune con i loro cammelli che portavano al collo. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone: «Regna su noi tu e tuo figliuolo e il figliuolo del tuo figliuolo, giacché ci hai salvato dalla mano di Madian». Ma Gedeone rispose loro: «Io non regnerò su voi, né il mio figliuolo regnerà su voi. L'Eterno è quelli che regnerà su voi». Poi Gedeone disse loro: «Una cosa voglio chiedervi, che ciascun di voi mi dia gli anelli del suo bottino». I nemici avevano degli anelli d'oro che erano ismaeliti, e quelli risposero: «Li daremo volentieri». E stesso un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino. Il peso degli anelli d'oro che gli aveva chiesto fu di 1700 sicli d'oro, oltre le mezzalune, i pendenti e le vesti di porpora che i re di Madian avevano addosso, e oltre i collari che i loro cammelli avevano al collo. E Gedeone ne fece un efod che pose in offra sua città. Tutto Israele andò a prostituirsi, ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Così Madian fu umiliato davanti ai figliuoli di Israele e non si alzò più il capo, e il paese ebbe requie per 40 anni durante la vita di Gedeone. Jerubbaal, figliuolo di Joas, tornò a dimorare a casa sua. Or Gedeone ebbe 70 figliuoli che gli nacquero dalle molte mogli che egli ebbe, e la sua concubina che stava a Sichem gli partorì anch'ella un figliuolo, al quale pose nome Abimelech. Poi Gedeone, figliuolo di Joas, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Joas suo padre, a Ofra degli Abizzeriti. Dopo che Gedeone fu morto, i figlioli di Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal Berit come loro dio. I figlioli di Israele non si ricordavano dell'Eterno, del loro dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici d'ogni intorno, e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Jerubbaal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che gli aveva fatto a Israele. Abimelech, figliuolo di Jerubbaal, andò a Sichem dai fratelli di sua madre e parlò loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre, dicendo: «Deh, dite ai sichemiti, in modo che tutti odano: qualcosa è migliore per voi che 70 uomini, tutti figliuoli di Jerubbaal, regnino su voi, oppure che regni su voi uno solo? E ricordatevi ancora che io sono vostre ossa e vostra carne». I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti i sichemiti tutte quelle parole. E il cuor loro si inchinò a favore di Abimelech, perché dissero: «È nostro fratello». E gli diedero 70 sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit, con i quali Abimelech assoldò degli uomini da nulla e audaci che lo seguirono. Ed egli venne alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli, figliuoli di Jerubbaal, 70 uomini. Ma Jotam, figliuolo minore di Jerubbaal, scappò perché s'era nascosto. Poi tutti i sichemiti e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelech presso la quercia del monumento che si trova a Sichem. E Jotam, essendo stato informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garazim e alzando la voce gridò: «Ascoltatemi, sichemiti, e vi ascolti Dio!» Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su loro, e dissero all'ulivo: «Regna tu su noi!» Ma l'ulivo rispose: «Rinunzierei io al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?» Allora gli alberi dissero al fico: «Vieni tu a regnare su noi!» Ma il fico rispose loro: «Rinunzierei io alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?» Poi gli alberi dissero alla vite: «Vieni tu a regnare su noi!» Ma la vite rispose loro: «Rinunzierei io al mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi?» Allora tutti gli alberi dissero al pruno: «Vieni tu a regnare su noi!» E il pruno rispose agli alberi: «Se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su voi, venite a rifugiarvi sotto l'ombra mia, se no esca un fuoco dal pruno e divori i cetri del Libano. Ed ora, se voi vi siete condotti con fedeltà e con integrità proclamando re Abimelech, se avete agito bene verso Gerubbaal e la sua casa, se avete ricompensato lui, mio padre, di quel che ha fatto per voi, quando ha combattuto per voi, quando ha messo a repentaglio la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madian, mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre e avete ucciso i suoi figliuoli, 70 uomini sopra una stessa pietra, e avete proclamato re dei sichemiti Abimelech, figliuolo della sua serva, perché è vostro fratello, se dico avete oggi agito con fedeltà e con integrità verso Gerubbaal e la sua casa, godetevi Abimelech, e Abimelech si goda di voi, se no esca da Abimelech un fuoco che divori i sichemiti e la casa di Millo, ed esca dai sichemiti e dalla casa di Millo un fuoco che divori Abimelech.» Poi Jotam corse via, fuggì e andò a stare a Beer per paura di Abimelech suo fratello. E Abimelech signoreggiò sopra Israele 3 anni. Poi il Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i sichemiti, e i sichemiti ruppero fede ad Abimelech affinché la violenza fatta ai 70 figlioli di Gerubbaal ricevesse il suo castigo e il loro sangue ricadesse sopra Abimelech loro fratello che li aveva uccisi e sopra i sichemiti che gli avevano prestato mano a uccidere i suoi fratelli. I sichemiti posero in agguato contro di lui sulla cima dei monti della gente che svaliciava sulla strada chiunque le passasse vicino. E Abimelech fu informato della cosa. Poi Gaal, figliolo di Ebed, e i suoi fratelli vennero e si stabilirono a Sichem, e i sichemiti risposero in lui la loro fiducia, e usciti alla campagna vendemmiarono le loro vigne, pestarono le uve e fecero festa. Poi entrarono nella casa del loro Dio, mangiarono, bevvero e maledissero Abimelech. E Gaal, figliolo di Ebed, disse: «Chi è Abimelech e che cos'è Sichem che abbiamo a servire ad Abimelech? Non è egli il figliolo di Gerubbaal? E Zebul non è egli il suo commissario? Servite agli uomini di Hamor, padre di Sichem. Ma noi perché serviamo a costui? Ah, se avessi in potere mio questo popolo, io caccerei Abimelech.» Poi disse ad Abimelech: «Rinforza il tuo esercito e fatti avanti.» Or Zebul, governatore della città, aveva udito le parole di Gaal, figliuolo di Ebed, e s'accese d'ira, e mandò segretamente dei messi ad Abimelech per dirgli: «Ecco, Gaal, figliuolo di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sollevano la città contro di te. Or dunque levati di notte con la gente che è teco, e fa un'imboscata nella campagna, e domattina, non appena spunterà il sole, ti leverai e piomberai sulla città. e quando Gaal con la gente che è con lui uscirà contro di te, tu gli farai quel che sarà necessario. Abimelech e tutta la gente che era con lui si levarono di notte e fecero un'imboscata contro a Sichem, divisi in quattro schiere. Intanto Gaal, figliolo di Ebed, uscì e si fermò all'ingresso della porta della città, e Abimelech uscì dall'imboscata con la gente che era con lui. Gaal, veduta quella gente, disse a Zebul, «Ecco gente che scende dall'alto dei monti». E Zebul gli rispose, «Tu vedi l'ombra dei monti e la prendi per uomini». E Gaal prese a dire, «Guarda, c'è gente che scende dalle alture del paese e una schiera che giunge per la via della guercia degli indovini». Allora Zebul gli disse, «Dov'è ora la tua millanteria di quando dicevi chi è Abimelech che abbiamo a servirgli? Non è questo il popolo che disprezzavi? Orsù, fatti avanti e combatti contro di lui». Allora Gaal uscì alla testa dei Sichemiti e diè battaglia ad Abimelech. Ma Abimelech gli diede la caccia, ed egli fuggì dinanzi a lui e molti uomini caddero morti fino all'ingresso della porta. E Abimelech si fermò ad Aruma, e Zebul cacciò Gaal e i suoi fratelli, che non poterono più rimanere a Sichem. Il giorno seguente il popolo di Sichem uscì alla campagna e Abimelech ne fu informato. Egli prese allora la sua gente, la divise in tre schiere e fece un'imboscata nei campi, e quando vide che il popolo usciva dalla città, gli si levò contro e ne fece strage. Poi Abimelech e la gente che aveva seco si slanciarono e vennero a porsi all'ingresso della porta della città, mentre le altre due schiere si gettarono su tutti quelli che erano nella campagna e ne fecero strage. E Abimelech attaccò la città tutto quel giorno e la prese e uccise il popolo che vi si trovava, poi spianò la città e vi seminò del sale. Tutti gli abitanti della torre di Sichem, all'udire questo, si ritirarono nel torrione del tempo di El-Berit, e fu riferito ad Abimelech che tutti gli abitanti della torre di Sichem s'erano adunati quivi. Allora Abimelech salì sul monte Zalmon con tutta la gente che era con lui, diede piglio a una scure, tagliò un ramo d'albero, lo sollevò e se lo mise sulla spalla. Poi disse alla gente che era con lui, «Quel che mi avete veduto fare, fatelo presto anche voi». E tutti tagliarono quindi anch'essi dei rami, ognuno il suo, e seguirono Abimelech, posero i rami contro il torrione e alzero il torrione con quelli che v'erano dentro. Così perì tutta la gente della torre di Sichem, circa 1000 persone fra uomini e donne. Poi Abimelech tornò a Tebez, la cinse d'assedio e la prese. Ora in mezzo alla città c'era una forte torre dove si rifugiavano tutti gli abitanti della città, uomini e donne, e si rinchiusero dentro e salirono sul tetto della torre. Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta della torre per appiccarvi il fuoco. Ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il cranio. Ed egli chiamò tosto il giovane che gli portava le armi e gli disse, «Tira fuori la spada e uccidimi, affinché non si dica l'ha ammazzato una donna». E il suo giovane allora lo trafisse ed egli morì. E quando gli israeliti ebbero veduto che Abimelech era morto, se ne andarono ognuno a casa sua. Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre uccidendo 70 suoi fratelli. E Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sichem tutto il male che essa aveva fatto, e su loro si compì la maledizione di Jotam, figliolo di Erubbaal. Giudici, capitolo decimo. Or dopo Abimelech sorse per liberare Israele Tola, figliolo di Pua, figliolo di Dodo, uomo di Issacar. Dimorava a Samir nella contrada montuosa di Efraim, fu giudice di Israele per 23 anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui sorse Jair il Galadita, che fu giudice di Israele per 22 anni, ebbe 30 figlioli che cavalcavano 30 asinelli e avevano 30 città che si chiamano anche oggi i borghi di Jair e sono nel paese di Galad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon. E i figlioli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dèi della Siria, agli dèi di Sidon, agli dèi di Moab, agli dèi dei figlioli di Ammon, agli dèi dei Filistei, e abbandonarono l'Eterno che non li servirono più. L'ira dell'Eterno s'accese contro Israele, ed egli li diè nelle mani dei Filistei e nelle mani dei figlioli di Ammon, e in quell'anno questi angariarono ed oppressero i figlioli di Israele per 18 anni, oppressero tutti i figlioli di Israele che erano al di là del Giordano nel paese degli Amorei e in Galaad. E i figlioli di Ammon passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda e contro Beniamino e contro la casa d'Efraim, e Israele fu in grande angustia. Allora i figlioli di Israele gridarono all'Eterno dicendo: «Abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito agli idoli di Baal». E l'Eterno disse ai figlioli di Israele: «Non vi ho io liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figlioli di Ammon e dai filistei? Quando i sidoni, gli amalechiti e i maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me, non vi liberai io dalle loro mani? Eppure m'avete abbandonato e avete servito ad altri dèi, perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dèi che avete scelto, vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia». E i figlioli di Israele dissero all'Eterno: «Abbiamo peccato, facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi». Allora tolsero di mezzo a loro gli dèi stranieri e servirono all'Eterno che si accorò per l'afflizione di Israele. I figlioli di Ammon s'adunarono e si accamparono in Galaad, e i figlioli di Israele s'adunarono e si accamparono a Mizpa. Il popolo, i principi di Galaad, si dissero l'un all'altro: «Chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figlioli di Ammon? Quelli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galaad». Giudici, capitolo undicesimo. Ora Jefte il Galaadita era un uomo forte e valoroso, figliuolo di una meretrice, e aveva Galaad per padre. La moglie di Galaad gli aveva dato dei figliuoli, e quando questi figliuoli della moglie furono grandi, cacciarono Jefte e gli dissero: «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figliuolo d'un'altra donna». E Jefte se ne fuggì lungi dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli uomini da nulla si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui. Qualche tempo dopo avvenne che i figlioli di Ammon mossero guerra a Israele, e come i figlioli di Ammon muovevano guerra a Israele, gli anziani di Galaad andarono a cercare Jefte nel paese di Tob, e dissero a Jefte: «Vieni, sii nostro capitano e combatteremo contro i figlioli di Ammon». Ma Jefte rispose agli abitanti di Galaad: «Non m'avete voi odiato e cacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angustia?» E gli anziani di Galaad dissero a Jefte: «Appunto per questo torniamo ora da te, onde tu venga con noi e combatta contro i figlioli di Ammon, e tu sia capo di noi tutti gli abitanti di Galaad». Jefte rispose agli anziani di Galaad: «Se mi riconducete da voi per combattere contro i figlioli di Ammon e l'Eterno li dà il mio potere, io sarò vostro capo». E gli anziani di Galaad dissero a Jefte: «L'Eterno sia testimone tra noi e ci punisca se non facciamo quello che hai detto». Jefte dunque andò con gli anziani a Galaad, il popolo lo costituì suo capo e condottiero, e Jefte ripeté davanti all'Eterno a Mizpa tutte le parole che aveva detto prima. Poi Jefte inviò dei messi al re dei figlioli di Ammon per dirgli: «Che questione c'è fra me e te che tu venga contro di me per far guerra al mio paese?» E il re dei figlioli di Ammon rispose ai messi di Jefte: «Mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese, dall'Armon fino allo Yabok e al Giordano. Rendimelo all'amichevole». Jefte inviò di nuovo dei messi al re dei figlioli di Amon per dirgli: «Così dice Jefte, Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese dei figlioli di Amon, ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, inviò dei messi al re di Edom per dirgli: «Ti prego, lasciami passare per il tuo paese». Ma il re di Edom non acconsentì. Mandò anche al re di Moab, il quale pure rifiutò, e Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom, del paese di Moab, giunse ad oriente del paese di Moab, e si accampò di là, dall'Arnon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. E Israele inviò dei messi a Sihon, re degli Amorei, re di Eshbon, e gli fe dire: «Ti preghiamo, lasciaci passare dal tuo paese per arrivare al nostro». Ma Sihon non si fidò di Israele per permettergli di passare per il suo territorio. Anzi, Sihon radunò tutta la sua gente e s'accampò a Yataz e combatté contro Israele. E l'Eterno, l'Iddio di Israele, diede Sihon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitavano quella contrada, conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Yabok e dal deserto al Giordano. Ed ora che l'Eterno, l'Iddio di Israele, ha cacciato gli Amorei dinanzi a Israele e che è il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemosh, il tuo Dio, t'ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha cacciati dinanzi a noi. Sei tu forse da più di Balak, figliolo di Zippor, re di Moab? Mosse egli querela di Israele o gli fece egli guerra? Sono 300 anni che Israele abita a Eshbon e nelle città del suo territorio, ad Aroer e nelle città del suo territorio e in tutte le città lungo l'Arnon. Perché non gliele avete tolte durante questo tempo? Io non t'ho offeso e tu agisci male verso di me, muovendomi guerra. L'Eterno, il giudice, giudichi oggi tra i figlioli di Israele e i figlioli di Amon. Ma il re dei figlioli di Amon non diede ascolto alle parole di Jefte che gli aveva fatto dire. Allora lo spirito dell'Eterno venne su Jefte, che attraversò Galat, e Menasse passò a Mizpa di Galat, e da Mizpa di Galat mosse contro i figlioli di Amon. Jefte fece un voto all'Eterno e disse: «Se tu mi dai nelle mani i figlioli di Amon, la persona che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dai figlioli di Amon, sarà dell'Eterno, io lo offrirò in olocausto». E Jefte marciò contro i figlioli di Amon per far loro guerra, e l'Eterno glieli diede nelle mani, ed egli inflisse loro una grandissima sconfitta, da Aroer fino verso Minit, prendendo loro 20 città, e fino a Abed Keriamim. Così i figlioli di Amon furono umiliati dinanzi ai figlioli di Israele. Or Jefte se ne tornò a Mizpa, casa sua. Ed ecco uscì l'incontro la sua figliuola con timpani e danze. Era l'unica sua figlia. Non aveva altri figli né altre figliuole. E come la vide si stracciò le vesti e disse: «Ah, figlia mia, tu mi accasci, tu mi accasci, tu sei fra quelli che mi conturbano, poiché io ho dato parola all'Eterno e non posso ritrarmene». Ella gli disse: «Padre mio, se hai dato parola all'Eterno, fa di me secondo quel che hai proferito, già che l'Eterno t'ha dato di far vendetta dei figlioli di Amon, tuoi nemici». Poi disse a suo padre: «Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, ond'io vada e scenda per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Ed egli le rispose: «Va». E la lasciò andare per 2 mesi, ed ella se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi ella tornò da suo padre, ed egli fece di lei quello che aveva promesso con voto. Ella non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l'usanza che le figliole di Israele vanno tutti gli anni a celebrare la figliola di Jefte il Galadita per 4 giorni. Giudici, capitolo 12. Or gli uomini di Efraim si radunarono, passarono a Zaffon e dissero a Jefte: «Perché sei andato a combattere contro i figlioli di Amon e non ci hai chiamati ad andare teco? Noi bruceremo la tua casa e te con essa». Jefte rispose loro: «Io e il mio popolo abbiamo avuto gran contesa coi figlioli di Amon, e quando v'ho chiamati in aiuto non mi avete liberato dalle loro mani. E vedendo che voi non venivate in mio soccorso, ho posto a repentaglio la mia vita, ho marciato contro i figlioli di Amon, e l'Eterno me li ha dati nelle mani. Perché dunque siete saliti oggi contro di me per muovermi guerra?» Poi Jefte, radunati tutti gli uomini di Galaad, diè battaglia ad Efraim, e gli uomini di Galaad sconfissero gli Eframiti, perché questi dicevano: «Voi, galaditi, siete dei fuggiaschi d'Efraim in mezzo ad Efraim e in mezzo a Menasse». E i galaditi intercettarono i guadi del Giordano agli Efremiti, e quando uno dei fuggiaschi d'Efraim diceva: «Lasciatemi passare», gli uomini di Galaad gli chiedevano: «Sei tu un Eframita?» Se quello rispondeva no, i galaditi gli dicevano: «Ebbene, di Shibolet». E quello diceva Sibolet, senza fare attenzione a pronunziare bene. Allora lo pigliavano e lo scannavano presso i guadi del Giordano. E perirono in quel tempo 42.000 uomini di Efraim. Jefte fu giudice di Israele per 6 anni, poi Jefte il Galadita morì e fu sepolto in una delle città di Galaad. Dopo di lui fu giudice di Israele Ibzan di Betlehem, che ebbe 30 figlioli, maritò fuori 30 figliuole e condusse di fuori 30 fanciulle per i suoi figliuoli. Fu giudice di Israele per 7 anni. Poi Ibzan morì e fu sepolto a Betlehem. Dopo di lui fu giudice di Israele Elon lo Zabulonita, fu giudice di Israele per 10 anni, e poi Elon lo Zabulonita morì e fu sepolto a Yalon nel paese di Zabulon, e dopo di lui fu giudice di Israele Abdon, figliolo di Ilel, il Piratonita. Ebbe 40 figlioli e 30 nipoti, i quali cavalcarono 70 asinelli. Fu giudice di Israele per 8 anni. Poi Abdon, figliolo di Ilel, il Paratonita, morì e fu sepolto e Piraton nel paese di Efraim, sul monte Amalek. Giudici, capitolo 13. E i figlioli di Israele continuarono a fare quel che era male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani dei Filistei per 40 anni. Or, v'era un uomo di Zorea, della famiglia dei Daniti, per nome di Manoa. Sua moglie era sterile e non aveva figlioli. E l'angelo dell'Eterno apparve a questa donna e le disse: «Ecco, tu sei sterile e non hai figlioli, ma concepirai e partorirai un figliolo. Or dunque, guardati bene dal bere vino o bevanda alcolica e dal mangiare alcunché d'impuro, poiché ecco, tu concepirai e partorirai un figliolo sulla testa del quale non passerà rasoio, giacché il figliolo sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei». La donna andò a dire a suo marito: «Un uomo di Dio è venuto da me, aveva un sembiante d'un angelo di Dio, un sembiante terribile fuori di modo. Io non gli ho domandato d'onde fosse, ed egli non m'ha detto il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figliuolo, or dunque non bere vino né bevanda alcolica e non mangiare alcuna che di impuro, giacché il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte». Allora Manoa supplicò l'Eterno e disse: «O Signore, ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quelli che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». E Dio esaudì la preghiera di Manoa, e l'angelo di Dio tornò ancora alla donna che stava sedendo nel campo. Ma Manoa, suo marito, non era con lei. E la donna corse in fretta ad informare suo marito del fatto e gli disse: «Ecco, quell'uomo che venne da me l'altro giorno m'è apparito». Manoa si alzò, andò dietro a sua moglie e, giunto a quell'uomo, gli disse: «Sei tu che parlasti a questa donna?» E quelli rispose: «Son io». E Manoa: quando la tua parola si sarà verificata, qual norma sarà da seguire per il bambino e che si dovrà fare per lui? E l'angelo dell'Eterno disse a Manoa, si astenga la donna da tutto quello che le ho detto, non mangi di alcun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica, e non mangi alcunché di impuro, osservi tutto quello che le ho comandato. E Manoa disse all'angelo dell'Eterno, «Deh, permettici di trattenerti e di prepararti un capretto». E l'angelo dell'Eterno rispose a Manoa, «Anche se tu mi trattenessi non mangerei del tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo all'Eterno». Or Manoa non sapeva che quel che fosse l'angelo dell'Eterno. Poi Manoa disse all'angelo dell'Eterno, «Qual è il tuo nome, affinché adempiute che siano le tue parole, noi ti rendiamo onore?» E l'angelo dell'Eterno gli rispose, «Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso!» E Manoa prese il capretto e l'oblazione e li offrì all'Eterno sul sasso. Allora avvenne una cosa prodigiosa. Mentre Manoa e sua moglie stavano guardando, come la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo dell'Eterno salì con la fiamma dell'altare. E Manoa e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra. E l'angelo dell'Eterno non apparve più né a Manoa né a sua moglie. Allora Manoa riconobbe che quello era l'angelo dell'Eterno, e Manoa disse a sua moglie, «Noi morremo sicuramente perché abbiamo veduto Dio». Ma sua moglie gli disse, «Se l'Eterno avesse voluto farci morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose, e non ci avrebbe fatto dire proprio ora le sue cose come queste». Poi la donna partorì un figliuolo, a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe, e l'Eterno lo benedisse, e il suo spirito cominciò ad agitarlo, quando esso era a Mananet Dan, fra Zorea e Estaol. Giudici capitolo quattordicesimo. Sansone scese a Tinna e vide quivi una donna fra le figliuole dei Filistei. Tornato a casa ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo, «Ho veduto a Tinna una donna tra le figliuole dei Filistei. Or dunque, prendetemela per moglie». Suo padre e sua madre gli dissero, «Non v'è egli dunque fra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te, che tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi?» E Sansone rispose a suo padre, «Prendimi quella perché mi piace». Or suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dall'Eterno, poiché Sansone cercava che i Filistei gli fornissero un'occasione di contesa. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Tinna, e come furono giunti alle vigne di Tinna, ecco un leoncello farglisi incontro ruggendo. Lo spirito dell'Eterno investì Sansone che, senza aver niente in mano, squarciò il leone come uno squarcerebbe un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto, e scese, parlò alla donna, e questa gli piacque. Di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere il carcame del leone, ed ecco nel corpo del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli prese in mano di quel miele e si mise a mangiarlo per istrada, e quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre ne diede loro, ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Suo padre scese a trovare quella donna e Sansone fece quivi un convito, perché tale era il costume dei giovani. Non appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 30 compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro, «Io vi proporrò un enimma. Se voi me lo spiegate entro i 7 giorni del convito e se lo indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 mute di vesti. Ma se non lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 mute di vesti a me». E quelli gli risposero, «Proponi il tuo enigma e noi illudremo». Ed egli disse loro, «Dal mangiatore è uscito del cibo, e dal forte è uscito del dolce. Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enimma, e il 7° giorno dissero alla moglie di Sansone: «Induci il tuo marito a spiegarci l'enimma, se no darei un fuoco a te e alla casa di tuo padre». «E che? Ci avete invitati qui per spogliarci?» La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli: «Tu non hai per me che dell'odio e non mi vuoi bene. Hai proposto un enimma ai figliuoli del mio popolo e non me lo hai spiegato». Ed egli a lei: «Ecco, non te l'ho spiegato a mio padre né a mia madre, e lo spiegherei ora io a te?» Ed ella pianse presso di lui durante i 7 giorni che durava il convito, e il 7° giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava. Ed essa spiegò l'enigma ai figliuoli del suo popolo e agli uomini della città, e il 7° giorno, prima che tramontasse il sole, disse a Sansone: «Che v'è più di dolce del miele? E che v'è più forte del leone?» Ed egli rispose loro: «Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio enigma». E lo spirito dell'Eterno lo investì, ed egli scese ad Ascalon e vi uccise 30 uomini di loro, prese le loro spoglie e dette le mute di vestiti a quelli che avevano spiegato l'enigma. E acceso d'ira risalì a casa di suo padre. Ma la moglie di Sansone fu data al compagno di lui che s'era scelto per amico. Giudici, capitolo 15. Di lì a qualche tempo, verso la mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse: «Voglio entrare in camera da mia moglie». Ma il padre di lei non gli permise d'entrare e gli disse: «Io credevo sicuramente che tu l'avresti presa in odio, e però l'ho data al tuo compagno, e sua sorella minore non è più bella di lei? Prenditi dunque quella in sua vece». Sansone rispose loro: «Questa volta non avrò colpa verso i Filistei quando farò loro del male». E Sansone se ne andò e acchiappò 300 sciacalli, prese pure delle fiaccole, volse coda contro coda e mise una fiaccola in mezzo fra le 2 code. Poi accese le fiaccole, dette la via agli sciacalli per i campi di grano dei Filistei e bruciò i covoni ammassati, il grano tuttora in piedi e perfino gli uliveti. E i Filistei chiesero: «Chi ha fatto questo?» E fu risposto: «Sansone, il genero del Tibneo, perché questi gli ha preso la moglie e l'ha data al compagno di lui». E i Filistei salirono e diedero alle fiamme lei e suo padre. E Sansone disse loro: «Giacché agite a questo modo, siate certi che non avrò posa finché non mi sia vendicato di voi». E li sbaragliò interamente, facendone un gran macello. Poi scese e si ritirò in una caverna nella roccia di Etam. Allora i Filistei salirono e si accamparono in Giuda e si distessero fino a Lehi, e gli uomini di Giuda dissero loro: «Perché siete saliti contro di noi?» Quelli risposero: «Siamo saliti per legare Sansone e per fare a lui quello che ha fatto a noi». E 3000 uomini di Giuda scesero alla caverna della roccia di Etam e dissero a Sansone: «Non sai tu che i Filistei sono nostri dominatori? Che è dunque questo che ci hai fatto?» Ed egli rispose loro: «Quello che hanno fatto a me l'ho fatto a loro». E quelli a lui: «Noi siamo discesi per legarti e darti nelle mani dei Filistei». Sansone replicò loro: «Giuratemi che voi stessi non mi ucciderete». Quelli risposero: «No, ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani, ma certamente non ti metteremo a morte». E lo legarono con 2 funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna, e quando giunse a lei, i Filistei gli si fecero incontro con grida di gioia. Ma lo spirito dell'Eterno lo investì e le funi che aveva alle braccia divennero come filo di lino a cui si appiccichi il fuoco, e i legami gli caddero dalle mani, e trovata una mascella d'asino ancor fresca, stese la mano, la afferrò e uccise con essa 1000 uomini. E Sansone disse: «Con una mascella d'asino un mucchio, 2 mucchi, con una mascella d'asino ho ucciso 1000 uomini. Quando ebbe finito di parlare, gettò via di mano la mascella e chiamò quel luogo Ramat-lei. Poi ebbe gran sete e invocò l'Eterno dicendo: «Tu hai concesso questa gran liberazione per mano del tuo servo». e ora dovrò io morir di sete e cader nelle mani degli incirconcisi? Allora Dio fendé la roccia concava che è a lei e ne uscì dell'acqua. Sansone bevve, il suo spirito si rianimò ed egli riprese vita, donde il nome di Acharoche, dato a quella fonte che esiste ancora al di d'oggi a lei. Sansone fu giudice di Israele al tempo dei Filistei per 20 anni. Giudici, capitolo 16. E Sansone andò a Gaza, vide quivi una meretrice ed entrò da lei. Fu detto a quei di Gaza: Sansone è venuto qua. Ed essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città, e tutta quella notte se ne stettero quieti, dicendo: allo spuntar del giorno l'uccideremo. E Sansone si giacque fino a mezzanotte, e a mezzanotte si levò, diedi piglio ai battenti della porta della città e ai due stipiti, li diverse assieme con la sbarra, e se le mise sulle spalle e li portò in cima al monte che è di rimpetto a Ebron. E dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorec, che si chiamava Delila. E i principi dei Filistei salirono da lei e le dissero: lusingalo, e vedi dove risieda quella sua gran forza, e come potremmo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo, e ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. Delila dunque disse a Sansone: dimmi, ti prego, dove risiede la tua gran forza, e in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Sansone le rispose: se mi si legasse con 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Allora i principi dei Filistei le portarono 7 corde d'arco fresche, non ancora secche, ed ella lo legò con esse. Or c'era gente che stava in agguato da lei in una camera interna, ed ella disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli ruppe le corde come si rompe un fil di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza restò sconosciuto. Poi Delila disse a Sansone: ecco, tu m'hai beffata e m'hai detto delle bugie, or dunque ti prego dimmi con che ti si potrebbe legare. Ed egli le rispose: se mi si legasse con fune nuove che non fossero ancora state adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Delila prese dunque delle funi nuove, lo legò e gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. L'agguato era posto nella camera interna. Ed egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia. Delila disse a Sansone: fino ad ora tu m'hai beffata e m'hai detto delle bugie, dimmi con che ti si potrebbe legare. Ed egli le rispose: non avresti che da tessere le 7 trecce del mio capo con il tuo ordito. Ed essa le fissò al subbio, poi gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio dal telaio con l'ordito. Ed ella gli disse: come fai a dirmi t'amo mentre il tuo cuore non è con me? Già 3 volte m'hai beffata e m'hai detto delle bugie e non mi dici dove risiede la tua forza. Ora avvenne che, premendolo ella ogni giorno con le sue parole e tormentandolo, egli se ne accorò mortalmente. E le aperse tutto il cuor suo e le disse: non è mai passato il rasoio sulla mia testa perché sono un nazireo consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se fossi tosato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Delila, visto che egli le aveva aperto tutto il cuor suo, mandò a chiamare i principi dei farisei e fece dir loro: venite su questa volta perché egli m'ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono seco il denaro, ed ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò l'uomo fissato e gli fece tosare le 7 trecce dalla testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza si partì da lui. Allora ella gli disse: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Ed egli, svegliatosi dal sonno, disse: io ne uscirò come le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno s'era ritirato da lui, e i Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi e lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di rame e gli girava la macina nella prigione. Intanto la capigliatura che gli aveva tosata cominciava a ricrescergli. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro dio, e per allegrarsi, e dicevano: «Il nostro dio ci ha dato nelle mani Sansone, nostro nemico». E quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo dio e a dire: «Il nostro dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, colui che ci devastava il paese e che ha ucciso tanti di noi». E nella gioia del cuor loro dicevano: «Chiamate Sansone che ci faccia divertire». E fecero quindi uscir Sansone dalla prigione, ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne, e Sansone disse al fanciullo che lo teneva per la mano: «Lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali posa la casa, e m'appoggi ad esse». Or la casa era piena d'uomini e di donne, e tutti i principi dei Filistei erano quivi, e c'era sul tetto circa 3000 persone fra uomini e donne che stavano a guardare, mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò l'Eterno e disse: «O Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, o Dio, poiché io mi vendichi d'un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi». E Sansone abbracciò le due colonne di mezzo sulle quali posava la casa. S'appoggiò ad esse, all'una con la destra e l'altra con la sinistra, e disse: «Che io muoia assieme coi Filistei». Si curvò con tutta la sua forza, e la casa rovinò addosso ai principi e tutto il popolo che v'era dentro, talché più ne uccise gli morendo che non ne aveva uccisi da vivo. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Quindi risalirono e lo seppellirono tra Zorea e Estaol, nel sepolcro di Manoa, suo padre. Egli era stato giudice di Israele per 20 anni. Giudici, capitolo 17. Or v'era un uomo nella contrada montuosa d'Efraim che si chiamava Mica. Egli disse a sua madre: «I 1100 sicli d'argento che t'hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunziato una maledizione e l'hai pronunziata in mia presenza, ecco, li ho io, quel denaro l'avevo preso io». E sua madre disse: «Benedetto sia dall'Eterno il mio figliuolo». Egli restituì a sua madre i 1100 sicli d'argento, e sua madre disse: «Io consacro di mano mia questo argento a pro del mio figliuolo per farne un'immagine scolpita e un'immagine di getto. Or dunque te li rendo». E quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita e un'immagine di getto, che furono messe in casa di Mica. E quest'uomo, Mica, ebbe una casa di Dio, e fece un efod e degli idoli, e consacrò uno dei suoi figliuoli che gli servì da sacerdote. In quel tempo non v'era re in Israele, ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Or v'era un giovane di Betlehem di Giudea, della famiglia di Giuda, il quale era levita e abitava quivi. Quest'uomo si partì dalla città di Betlehem di Giuda per stabilirsi in un luogo che trovasse adatto, e cammin facendo giunse nella contrada montuosa d'Efraim alla casa di Mica. E Mica gli chiese: «D'onde vieni?» Quello gli rispose: «Sono un levita di Betlehem di Giudea, e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto». Mica gli disse: «Rimani con me, e siimi padre e sacerdote, e ti darò 10 sicli d'argento l'anno, un vestito completo e il vitto». E il levita entrò. Egli acconsentì a stare con quell'uomo, che trattò il giovane come uno dei suoi figliuoli. Mica consacrò quel levita, il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa di lui. E Mica disse: «Ora so che l'Eterno mi farà del bene, perché ho un levita come mio sacerdote». Giudici, capitolo 18. In quel tempo non v'era re in Israele, e in quel medesimo tempo la tribù dei Daniti cercava un possesso per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccato alcuna eredità fra le tribù di Israele. I figliuoli di Dan mandarono dunque da Zorea e da Estaol 5 uomini della loro tribù, presi di fra loro tutti uomini valorosi, per esplorare ed esaminare il paese, e dissero loro: «Andate a esaminare il paese». Quelli giunsero nella contrada montuosa di Efraim alla casa di Mica e pernottarono in quel luogo. Come furono presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane Levita e avvicinatesi gli chiesero: «Che t'ha condotto qua? E che fai in questo luogo? Che hai tu qui?» Ed egli rispose loro: «Mica mi ha fatto questo e questo, e mi stipendia, ed io gli servo da sacerdote». E quelli gli dissero: «Deh, consulta il Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso sarà prospero». Il sacerdote rispose loro: «Andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'Eterno». I 5 uomini dunque partirono, giunsero a Lais, e videro che il popolo il quale vi abitava viveva in sicurtà, al modo dei Sidoniti, tranquillo e fidente, poiché nel paese non c'era alcuna autorità che potesse far loro il menomo torto, ed erano lontani dai Sidoni e non avevano relazione con alcuno. Poi tornarono ai loro fratelli, a Zorea e a Estahol, e i fratelli chiesero loro: «Che dite?» Quelli risposero: «Leviamoci e saliamo contro quella gente, perché abbiamo visto il paese, ed ecco, è eccellente. E voi ve ne state là senza dir verbo? Non siete pigri a muovervi per andare a prendere possesso del paese? Quando arriverete là, troverete un popolo che se ne sta sicuro. Il paese è vasto e Dio ve lo ha dato nelle mani. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra». E 600 uomini della famiglia dei Daniti partirono da Zorea e da Estaol muniti d'armi. Salirono, si accamparono a Kiriat Jearim in Giuda, perciò quel luogo che è detto Kiriat Jearim fu chiamato, e si chiama anche oggi, Mahane Dam. E di là passarono nella contrada montuosa di Efraim e giunsero alla casa di Mica. Allora i 5 uomini che erano andati ad esplorare il paese di Lais presero a dire ai loro fratelli: «Sapete voi che in queste case c'è un efod e ci sono degli idoli e un'immagine scolpita e un'immagine di getto? Considerate ora quel che dovete fare». Quelli si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane Levita, alla casa di Mica, e gli chiesero notizie del suo benestare. I 600 uomini dei figliuoli di Dan, muniti delle loro armi, si misero davanti alla porta, ma i 5 uomini che erano andati ad esplorare il paese salirono, entrarono in casa, presero l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli e l'immagine di getto, mentre il sacerdote stava davanti alla porta coi 600 uomini armati. E quando furono entrati in casa di Mica ed ebbero preso l'immagine scolpita, l'efod, gli idoli e l'immagine di getto, il sacerdote disse loro: «Che fate?» Quelli gli risposero: «Taci, mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi e sarai per noi un padre e un sacerdote. Che è meglio per te, essere sacerdote in casa di un uomo solo, ovvero essere sacerdote di una tribù e di una famiglia di Israele?» E il sacerdote si rallegrò in cuor suo, prese l'efod, gli idoli, l'immagine scolpita e si unì a quella gente. Così si rimisero in cammino, mettendo innanzi a loro i bambini, il bestiame e i bagagli. Com'erano già lunghi dalla casa di Mica, la gente che abitava nelle case vicine a quella di Mica si radunò e inseguì i figliuoli di Dan, e siccome gridava dietro ai figliuoli di Dan, questi, rivoltisi indietro, dissero a Mica: «Che cos'hai? Che hai tu radunata con questa gente?» Ed egli rispose: «Avete portato via gli dèi che m'ero fatti e il sacerdote, ve ne siete andati. Or che mi resta egli di più? Come potete dunque dirmi che hai?» I figlioli di Dan gli dissero: «Fa che non so dalla tua voce dietro a noi, perché degli uomini irritati potrebbero scagliarsi su voi, e tu ci perderesti la tua vita e quella della tua famiglia». E i figlioli di Dan continuarono il loro viaggio, e Mica, vedendo che essi erano più forti di lui, se ne andò indietro e venne a casa sua. Ed essi, dopo aver preso le cose di Mica, avevano fatto, e il sacerdote che aveva il suo servizio, giunsero a Lais, a un popolo che se ne stava tranquillo e in sicurtà. lo passarono a fil di spada e dettero la città alle fiamme, e non ci fu alcuno che la liberasse perché erano lontani da Sidon e i suoi abitanti non avevano relazione con altra gente. Essa era nella valle che si estende verso Bet Rehob. Poi i Daniti ricostruirono la città e l'abitarono, e posero nome Dan, dal nome di Dan loro padre, che fu figliuolo di Israele, ma prima il nome della città era Lais. Poi i figliuoli di Dan rizzarono per sé l'immagine scolpita, e Jonathan figliuolo di Gershon figliuolo di Mosè e i suoi figliuoli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Così rizzarono per sé l'immagine scolpita che Mica aveva fatta durante tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Shiloh. Giudici capitolo diciannovesimo. Ora in quel tempo non v'era re in Israele, ed avvenne che un levita, il quale dimorava nella parte più remota della contrada montuosa di Efraim, si prese per concubina una donna di Betlehem di Giudea. Questa sua concubina gli fu infedele e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre a Betlehem di Giudea, ove stette per lo spazio di 4 mesi. Suo marito si levò e andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurla seco. Egli aveva preso con sé il suo servo e 2 asini. Essa lo menò in casa di suo padre e, come il padre della giovane lo vide, gli si fece incontro festosamente. Il suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lui 3 giorni e mangiarono e bevvero e pernottarono quivi. Il 4º giorno si levarono di buon'ora e il levita si disponeva a partire e il padre della giovane disse al suo genero: «Prendi un boccone di pane per fortificarti il cuore, poi ve ne andrete». E si posero ambedue a sedere e mangiarono e bevvero assieme. Poi il padre della giovane disse al marito: «Ti prego, acconsenti a passare qui la notte, il cuor tuo si rallegri». Ma quell'uomo si alzò per andarsene, non di meno per le istanze del suocero pernottò quivi di nuovo. Il 5º giorno egli si levò di buon'ora per andarsene, e il padre della giovane gli disse: «Ti prego, fortificati il cuore e aspettate finché declini il giorno», e si misero a mangiare assieme. E quando quell'uomo si levò per andarsene con la sua concubina e col suo servo, il suocero, il padre della giovane, gli disse: «Ecco, il giorno volge ora a sera, ti prego, trattienti qui questa notte, vedi il giorno sta per finire, pernotta quivi, e il cuore tuo si rallegri, e domani vi metterete di buon'ora in cammino e te ne andrai a casa». Ma il marito non volle passar quivi la notte, si levò, partì e giunse di rimpetto a Jebus che è Gerusalemme con i suoi 2 asini sellati e con la sua concubina. Quando furono vicini a Jebus, il giorno era molto calato, e il servo disse a suo padrone: «Vieni, ti prego, e dirigiamo il cammino verso questa città dei Gebusei e pernottiamo quivi». Il padrone gli rispose: «No, non dirigeremo il cammino verso una città di stranieri, i cui abitanti non sono figliuoli di Israele, ma andremo fino a Gibea». E disse allora al suo servo: «Andiamo, cerchiamo di arrivare a uno di quei luoghi e pernotteremo a Gibea o a Rama». E così passarono oltre e continuarono il viaggio. Il sole tramontò loro, come eran presso a Gibea, che appartiene a Beniamino, e volsero il cammino in quella direzione per andare a pernottare a Gibea. Il levita entrò e si fermò sulla piazza della città, ma nessuno li accolse in casa per passare la notte. Quando ecco un vecchio che tornava alla sera dai campi del suo lavoro, era un uomo della contrada montuosa dei Efraim che abitava come forestiero in Gibea, la gente del luogo essendo beniaminita. Alzati gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città e il vecchio gli disse: «Dove vai e d'onde vieni?» E quello gli rispose: «Siamo partiti da Betlehem di Giudea e andiamo nella parte più remota della contrada montuosa di Efraim. Io sono di là ed ero andato a Betlehem di Giudea. Ora mi reco alla casa dell'Eterno e non v'è alcuno che m'accolga in casa sua. Eppure abbiamo della paglia e del foraggio per i nostri asini e anche del pane e del vino per me, per la tua serva e per il garzone che è coi tuoi servitori. A noi non manca nulla. E il vecchio gli disse: «La pace sia teco, io mi incarico d'ogni tuo bisogno, ma non devi passare la notte sulla piazza». E così lo menò in casa sua e diede il foraggio agli asini. I viandanti si lavarono i piedi e mangiarono e bevvero. Mentre stavano rallegrandosi, ecco gli uomini della città, gente perversa, circondare la casa e picchiare alla porta e dire al vecchio padrone di casa: «Mena fuori quell'uomo che è entrato in casa tua, che lo vogliamo conoscere». Ma il padrone di casa, uscito fuori, disse loro: «No, fratelli miei, vi prego, non fate una mala azione. Già che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Ecco qua la mia figliuola, che è vergine, e la concubina di quell'uomo, io ve le menerò fuori, e voi servitene, e fatene quel che vi pare, ma non commettete contro quest'uomo una simile infamia». Ma quegli uomini non vollero dargli ascolto. Allora l'uomo prese la sua concubina e la menò fuori a loro, ed essi la conobbero e l'abusarono di lei per tutta la notte fino al mattino, poi allo spuntare dell'alba la lasciarono andare. E quella donna sul far del giorno venne a cadere alla porta di casa dell'uomo presso il quale stava il suo marito, e qui rimase finché fu giorno chiaro. Il suo marito la mattina si levò, aprì la porta di casa ed uscì per continuare il suo viaggio, quando ecco la donna, la sua concubina, giacere distesa alla porta di casa con le mani sulla soglia. Egli le disse: «Levati, andiamocene». Ma non ebbe risposta. Allora il marito la caricò sull'asino e partì per tornare alla sua dimora. E come fu giunto a casa, si munì di un coltello, prese la sua concubina e la divise membro per membro in 12 pezzi, che mandò per tutto il territorio di Israele, di guisa che chiunque vide ciò disse: «Una cosa simile non è mai accaduta, né si è mai vista, da quando i figlioli di Israele salirono dal paese d'Egitto fino al dil d'oggi. Prendete il fatto a cuore, consigliatevi e parlate». Giudici capitolo 20. Allora tutti i figliuoli di Israele uscirono da Dan fino a Beersheba e al paese di Galaad, e la radunanza si raccolse come un solo uomo dinanzi all'Eterno a Mizpa. I capi di tutto il popolo e tutte le tribù di Israele si presentarono nella radunanza del popolo di Dio in numero di 400.000 fanti atti a trar la spada. E i figliuoli di Beniamino udirono che i capi di Israele erano saliti a Mizpa, e i figliuoli di Israele dissero: «Parlate! Com'è stato compiuto questo delitto?» Allora il Levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: «Io ero giunto con la mia concubina a Gibea di Beniamino per passarvi la notte, ma gli abitanti di Gibea si levarono contro di me e attorniarono di notte la casa dove stavo, e avevano intenzione di uccidermi, violentarono la mia concubina ed ella morì. Io presi la mia concubina, la feci in pezzi che mandai per tutto il territorio dell'eredità di Israele, perché costoro hanno compiuto un delitto e un'infamia in Israele. Eccovi qui tutti, o figliuoli di Israele, dite qui il vostro parere e che consigliate di fare». Tutto il popolo si levò come un solo uomo dicendo: «Nessuno di noi tornerà alla sua tenda, nessuno di noi rientrerà in casa sua. Ed ora ecco quel che faremo a Gibea: la saliremo traendo a sorte chi deve cominciare. Prenderemo in tutte le tribù di Israele 10 uomini su 100, 100 su 1000 e 1000 su 10.000, i quali andranno a cercare dei viveri per il popolo affinché al loro ritorno Gibea di Beniamino sia trattata secondo tutta l'infamia che ha commesso in Israele». Così tutti gli uomini di Israele si radunarono contro quella città, uniti come fossero un solo uomo. E le tribù di Israele mandarono degli uomini in tutte le famiglie di Beniamino a dire: «Che delitto è questo che è stato commesso fra voi? Or dunque consegnateci quegli uomini, quegli scellerati di Gibea, perché li mettiamo a morte e togliamo via il male da Israele». Ma i figliuoli di Beniamino non vollero dare ascolto alla voce dei loro fratelli, i figliuoli di Israele. E i figlioli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gibea per andare a combattere contro i figlioli di Israele. Il censimento che in quel giorno si fece dei figlioli di Beniamino usciti dalla città fu di 26.000 uomini atti a trar la spada, senza contare gli abitanti di Gibea che ascendevano al numero di 700 uomini scelti. Fra tutta quella gente c'erano 700 uomini scelti che erano mancini. Tutti costoro potevano lanciare una pietra con la fionda a un cappello senza fallire il colpo. Si fece pure il censimento degli uomini di Israele, non compresi quelli di Beniamino, ed erano in numero di 400.000 uomini atti a trar la spada, tutta gente di guerra. E i figlioli di Israele si mossero, salirono a Betel e consultarono il Dio dicendo: «Chi di noi salirà il primo a combattere contro i figlioli di Beniamino?» E l'Eterno rispose: «Giuda salirà il primo». E l'indomani mattina i figlioli di Israele si mossero in marcia e si accamparono presso Gibea. E gli uomini di Israele uscirono per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di loro presso Gibea. Allora i figlioli di Beniamino s'avanzarono da Gibea e in quel giorno stesero morti al suolo 22.000 uomini di Israele. Il popolo, gli uomini di Israele, ripresero animo, si disposero di nuovo in ordine di battaglia nel luogo dove s'erano disposti il primo giorno. E i figlioli di Israele salirono e piansero davanti all'Eterno fino alla sera e consultarono l'Eterno dicendo: «Debbo io seguitare a combattere contro i figlioli di Beniamino mio fratello?» E l'Eterno rispose: «Salite contro di loro». I figlioli di Israele vennero a battaglia con i figlioli di Beniamino una seconda volta, e i beniaminiti una seconda volta uscirono da Gibea contro di loro e stessero morti al suolo altri 18.000 uomini dei figlioli di Israele, tutti atti a trar la spada. Allora tutti i figlioli di Israele e tutto il popolo salirono a Betel e piansero e rimasero quivi davanti all'Eterno, digiunarono quel dì fino alla sera e offrirono olocausti e sacrifici di azioni di grazie davanti all'Eterno. E i figlioli di Israele consultarono l'Eterno, l'arca del patto di Dio, in quel tempo era quivi. E Fineas, figliolo di Eleazar, figliolo di Aronne, ne faceva allora il servizio, e dissero: «Debbo io seguitare ancora a combattere contro i figliuoli di Beniamino mio fratello, o debbo cessare?» E l'Eterno rispose: «Salite, perché domani ve li darò nelle mani». E Israele pose un'imboscata tutta intorno a Gibea. I figlioli di Israele salirono per la terza volta contro i figlioli di Beniamino e si disposero in ordine di battaglia presso Gibea come le altre volte. E i figlioli di Beniamino, avendo fatto una sortita contro il popolo, si lasciarono attirare lungi dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere come le altre volte alcuni del popolo di Israele per le strade, delle quali una sale a Beto e l'altra a Gibea per la campagna, e ne uccisero circa 30. Allora i figlioli di Beniamino dissero: «Eccoli sconfitti davanti a noi come la prima volta». Ma i figliuoli di Israele dissero: «Fuggiamo e attiriamoli lungi dalla città sulle strade maestre». E tutti gli uomini di Israele abbandonarono la loro posizione e si disposero in ordine di battaglia a Baal Tamar, e l'imboscata di Israele si lanciò fuori dal luogo dove si trovava da Mar Gibea. 10.000 uomini scelti in tutto Israele giunsero a Gibea. Il combattimento fu aspro, e i beniaminiti non si avvedevano del disastro che stava per colpirli. E l'Eterno sconfisse Beniamino davanti a Israele, e i figliuoli di Israele uccisero quel giorno 25.100 uomini di Beniamino, tutti atti a trar la spada. I figliuoli di Beniamino videro che gli israeliti erano battuti, quelli infatti avevano ceduto terreno a Beniamino perché confidavano nell'imboscata che avevano posto a Gibea, e quelli dell'imboscata si gettarono prontamente su Gibea e avanzatisi passarono a fil di spada l'intera città. Or v'era un segnale convenuto fra gli uomini di Israele e quelli dell'imboscata. Questi dovevano far salire dalla città una gran fumata. Gli uomini di Israele avevano dunque voltate le spalle nel combattimento a quei di Beniamino e avevano cominciato a colpire e a uccidere circa 30 uomini di Israele. Essi dicevano, per certo eccoli sconfitti davanti a noi come la prima battaglia. Ma quando il segnale, la colonna di fumo, cominciò ad alzarsi dalla città, quei di Beniamino si voltarono indietro ed ecco che tutta la città saliva in fiamme verso il cielo. Allora gli uomini di Israele fecero fronte indietro, e quei di Beniamino furono spaventati, vedendo il disastro che piombava loro addosso, e voltarono le spalle davanti agli uomini di Israele e presero la via del deserto. Ma gli assalitori si misero alle loro calcagna e estendevano morti sul posto quelli che uscivano dalla città. Circondarono i beniaminiti, li inseguirono, furono loro sopra dovunque si fermavano, fin di rimpetto a Gibea dal lato del Sol Levante. Caddero dei beniaminiti 18.000 uomini, tutta gente di valore. I beniaminiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto in direzione del masso di Rimmon, e gli israeliti ne mieterono per le strade 5.000, li inseguirono da presto fino a Gideon e ne colpirono altri 2.000. Così il numero totale dei beniaminiti che caddero quel giorno fu di 25.000, atti a trar la spada, tutta gente di valore. 600 uomini che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto in direzione del masso di Rimmon, rimasero al masso di Rimmon 4 mesi. Poi gli israeliti tornarono contro i figlioli di Beniamino, li sconfissero mettendoli a fil di spada dagli abitanti delle città al bestiame e a tutto quel che capitava loro, e dettero alle fiamme tutte le città che trovarono. Giudici capitolo 21. Or, gli uomini di Israele avevano giurato a Mispa dicendo, «Nessuno di noi darà la sua figliola in moglie a un beniaminita». Il popolo venne a Betel, dove rimase fino alla sera in presenza di Dio, e alzando la voce pianse dirottamente e disse, «O Eterno, o Dio di Israele, perché mai è avvenuto questo in Israele, che oggi ci sia in Israele una tribù di meno?» Il giorno seguente il popolo si levò di buon mattino, costruì quivi un altare e offerse olocausti e sacrifici di azioni di grazie. E i figlioli di Israele dissero, «Chi è fra tutte le tribù di Israele che non sia salito alla radunanza davanti all'Eterno?» Poiché avevano fatto questo giuramento solenne relativamente a chi non fosse salito in presenza dell'Eterno a Mizpa, quel tale dovrà essere messo a morte. I figlioli di Israele si pentivano di quel che avevano fatto a Beniamino loro fratello e dicevano, «Oggi è stata soppressa una tribù di Israele. Come faremo a procurare delle donne ai superstiti, giacché abbiamo giurato nel nome dell'Eterno di non dar loro in moglie alcuna delle nostre figliole?» Dissero dunque, «Qual è fra le tribù di Israele quella che non è salita in presenza dell'Eterno a Mizpa?» Ed ecco che nessuno di Giabes di Galaad era venuto al campo alla radunanza, poiché aveva fatto il censimento del popolo, e si trovò che quivi non v'era alcuno degli abitanti di Giabes in Galaad. Allora la radunanza mandò là 12.000 uomini dei più valorosi, e diede loro quest'ordine, «Andate e mettete a fil di spada gli abitanti di Giabes in Galaad con le donne e i bambini». E farete questo, voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che abbia avuto relazioni carnali con un uomo. E quelli trovarono fra gli abitanti di Jabes in Galaad 400 fanciulle che non avevano avuto relazioni carnali con l'uomo e le menarono al campo a Shiloh, che è nel paese di Canaan. Tutta la radunanza inviò dei messi per parlare ai figlioli di Beniamino che erano al masso di Rimmon, e per proclamare loro la pace. Allora i beniaminiti tornarono e furono loro date le donne a cui era stata risparmiata la vita fra le donne di Giabes in Galaad, ma non ve ne fu abbastanza per tutti. Il popolo dunque si pentiva di quel che aveva fatto a Beniamino, perché l'Eterno aveva aperto una breccia fra la tribù di Israele, e gli anziani della radunanza dissero, «Come faremo a procurare delle donne ai superstiti, giacché le donne beniaminite sono state distrutte?» Poi dissero, «Quelli che sono scampati posseggano ciò che apparteneva a Beniamino, affinché non sia soppressa una tribù in Israele. ma noi non possiamo dar loro delle nostre figliuole in moglie, poiché i figliuoli di Israele avevano giurato dicendo: maledetto chi darà una moglie a Beniamino. E dissero: ecco, ogni anno si fa una festa in onore dell'Eterno a Shilo, che è al nord di Betel e a oriente della strada che sale da Betel a Shechem e al mezzogiorno di Lebna. E dissero, diedero quest'ordine ai figlioli di Beniamino: andate, fate un'imboscata nelle vigne, state attenti, e quando le figliuole di Shilo usciranno per danzare in coro, sbucherete dalle vigne, rapirete ciascuno una delle figliuole di Shilo per farvene vostra moglie, e ve ne andrete nel paese di Beniamino. E quando i loro padri o i loro fratelli verranno a querelarsi con noi, noi diremo loro: datecele per favore, giacché in questa guerra non abbiamo preso una donna per uno, ne siete voi che avete dato loro, nel qual caso voi sareste colpevoli. E i figliuoli di Beniamino fecero in quel modo, si presero delle mogli secondo il loro numero fra le danzatrici, le rapirono, poi partirono e tornarono nella loro eredità, riedificando le città, e vi stabilirono la loro dimora. In quel medesimo tempo i figliuoli di Israele se ne andarono di là, ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia, e ognuno tornò di là nella sua eredità. In quel tempo non v'era re in Israele e ognuno faceva quel che gli pareva meglio.